benvenuti alla 12ª puntata di Wanted. Oggi sfrutteremo la paglia che ruota per il deserto, gli scarti che possono trasformarsi in qualcos'altro, in qualcosa in più per la città, ma soprattutto in qualcosa in più per la gente.
Buonasera, bentornati anche oggi qua.
Ciao a tutti.
Con Wanted e Ricercati. E direi che tanto per cambiare partiamo subito a dare i contatti.
Dici?
Giusto,
sì, giusto così. Sapete che potete trovarci cercando nella pagina web di ondequadre.polito.it e scriverci ovviamente se volete partecipare al nostro programma con i vostri progetti. Insomma, scriveteci a wanted.irricercati@gmail.com. E anche siamo sul Facebook in Wanted Ricercati.
Non ci stancheremo mai di dirvelo, anche se siamo quasi giunti alla fine, siamo alle ultime puntate e oggi, come vi avevamo promesso la settimana scorsa, abbiamo portato degli ospiti che ci parleranno, che salutiamo.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.
Allora, vi potete presentare, diteci un po' chi siete, da dove venite, dove andrete.
Io sono Francesco Rondino, vengo da Torino e studio ingegneria meccanica. Ho finito la triennale qualche giorno fa e andrò alla magistrale, spero oltre, ma non so ancora.
Beh, un sunto molto veloce, poi avremo tempo di parlare dei vostri progetti.
Sì, io sono Cecilia Miotto, sono penso la più vecchia qui, perché ho finito la magistrale in architettura per il progetto sostenibile nel dicembre dell'anno scorso e adesso sto seguendo questo progetto con i ragazzi e sarò qui a Torino fino alla fine, fino a che okay. Si...
Ciao, io sono Dario Anastasio, studio la magistrale, ho iniziato questo progetto un anno fa.
Ok. Beh, insomma,
e quindi... tutti vengono qua per parlarci di questo progetto, che diciamo questo progetto ma non abbiamo citato,
ma
dai.
Come sempre lasciamo
il nome
alla fine. Stiamo parlando del progetto Ampil Pay, di cui avremo, non so se l'ho detto in modo giusto.
Sì, guarda, ti ho guardato io male perché
mi hai lanciato un'occhiataccia.
Per... Scusami.
Ampil Pay, il nuovo metodo di pagamento per il Politecnico.
No, perché in creolo si pronuncia Ampil Pay.
Ampil Pay.
E vuol dire tanta paglia.
Okay. Ok, beh, questo era già un primo punto importante da chiarire, visto che siamo sempre in dubbio sulle pronunce dei nomi. A volte i gruppi studenteschi hanno dei nomi strani, non
sì.
Sappiamo come pronunciarli.
Questo era facilmente
e tutti hanno un segreto dietro, comunque tutti
sì.
Si pronunciano in un modo, si usano tanti dialetti anche.
Questo è creolo e dopo scopriremo anche il perché di sì. Questa scelta del nome, ma insomma, come sempre, non vi svegliamo tutto subito e partiamo con un pezzo.
Dai,
ci ascoltiamo gli LCD Sound System, Daft Punk is playing in my house.
Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kids. Show you the ropes. About 15 cases for my house, my house. All the furniture is in the garage. You got to set them up.
continuiamo qua con i nostri cari ospiti The Humble Pie, vero? Bravo. Ho detto bene, dai.
Abbiamo imparato, no?
Allora, vorrei approfondire un po'.
Sì, esatto, rifarei il giro, magari stavolta iniziamo al contrario, iniziamo okay. con Dario. Spiegateci un po', quindi... Diciamo, questo progetto è un po' l'ultima vostra attività nel Politecnico, no? Voi da dove siete partiti, quindi siete tutti venuti fuori, avete fatto un percorso all'interno di questa università?
Sì, io in realtà vengo dalla Sicilia, ho fatto lì la triennale in ingegneria meccanica, ho fatto la magistrale qui, sto finendo la magistrale.
Sempre in meccanica?
Sempre in meccanica, sostanzialmente sì, questo di Humble Pie è uno degli ultimi progetti che sto seguendo qui. Per poi dopo chissà fare cosa, ancora non si sa.
Non si sa mai, però uno ci prova a quello che gli piace fare.
Quindi hai intenzione di rimanere all'interno del Politecnico?
No, non so, insomma, diciamo che magari preferirei qualche esperienza all'estero, un dottorato o ancora non so bene, sono un po' confuso.
Cecilia, cosa ci dici?
Allora, io ho iniziato l'università ormai 6 anni or sono, qua a Torino, architettura per il progetto. Dopo la laurea ho continuato, ho fatto architettura per il progetto sostenibile e niente, alla fine della magistrale, praticamente al momento della scrittura della tesi, sono venuta a conoscenza della realtà haitiana attraverso Architettura Senza Frontiere. E da lì poi, insomma, è partito anche questo progetto insieme a una nostra amica. Ed è la prima attività, diciamo, che ho svolto al Politecnico al di fuori del percorso di studi. Cioè, ho vissuto un po' in una bolla 5 anni, dedicandomi solo allo studio, e non mi sono mai accorta di quali fossero effettivamente le opportunità date agli studenti. E insomma, così un po' all'ultimo abbiamo colto al volo questa cosa e abbiamo partecipato al bando per la progettualità studentesca.
Interessante. E quindi anche il nostro intento è quello di far capire agli studenti, quelli che non si rendono conto, che magari ci sono un sacco di opportunità all'interno del Poli e non solo, per ampliare i propri orizzonti e lavorare e mettere in pratica quello che hanno studiato. Quindi penso che i team studenteschi come il vostro siano, insomma, tanto di cappello e
grazie.
Ne abbiamo, secondo me, insomma, sono importanti. L'ultimo qua abbiamo Francesco.
Sì, sono Francesco. Io ho finito la triennale poco fa e avevo intenzione nel secondo semestre del terzo anno di partecipare a un team studentesco. Poi le cose sono andate un po' diversamente, è finita che mi sono messo a organizzarlo insieme a Cecilia e altri due. E abbiamo fatto la richiesta per i fondi, l'abbiamo vinta e quindi siamo partiti con questo progetto ormai un anno fa. E niente, un'esperienza che cercavo, sarei andato in qualche altro team e invece poi è finita così.
Sembra che sia una disgrazia.
Tristissimo lui.
No, è andato benissimo, però comunque il lato organizzativo è impegnativo. E comunque.
Quindi qua abbiamo a due che hanno organizzato, diciamo che in partenza, e un altro che invece ha partecipato, esatto, a posteriori. Bello, ci abbiamo un po' di varietà anche.
Possiamo sentire tutte le opinioni.
Sì, infatti.
Beh, in ogni caso ci ascoltiamo un altro pezzo, che è arrivato il momento giusto. Ci ascoltiamo un pezzo di Luke Winslow King che si intitola Ella Speed.
First time I shot Ella, shot her in the side. Second time, well, I could not tell just when. Third time I shot her in the head. Well, you know that shot must have killed poor Eleanor dead. They all heard the news, Ella Speed was dead. They go home and dress all up in red. Saw two white horses going side and side. I'm gonna take y'all on the last highway. Thank you.
last thing she said before Ella died. She said, please don't let my sisters do like me. That's fall in love with everyone, with everyone that she sees. One of these mornings when you having fun, someone's gonna do like Ella done. She went out just to have a little fun. She got shot down by Colt 41. Shot her once, didn't shoot her no more. She goes staggering across the ballroom floor. Man, it's hard, but you know it's true. You can't love someone that don't love you. Last kind word she said before Ella died. She said, please don't let my sisters do like me. That's fall in love with everyone, with everyone that she sees. All you pretty women better go and take heed. Don't you die the death of Ella's speed.
Bel pezzo questo, no, Kike?
Bellissimo.
Sapevo che
sì, tu sai che questo stile a me
ti ha beccato.
Mi garba.
E quindi
cominciamo dal
passato. Esatto, cominciamo a parlare un po' di questo Humble Pie che abbiamo citato diverse volte. Direi che possiamo partire dalle sue origini, no?
Sì. Allora, praticamente Humble Pie 2.0 intanto.
Esatto.
E, diciamo,
quindi vuol dire che c'è stato un 1.
Sì, è l'evoluzione dell'Humble Pie 1.0, che è un progetto portato avanti da Architettura Senza Frontiere Piemonte Onlus ad Haiti, dopo che c'è stato il terremoto nel 2010 che ha devastato la capitale e la maggior parte dei paesi intorno. Questo terremoto, tra le varie conseguenze, ha distrutto all'incirca 300.000 abitazioni e dopo 4 anni, cioè nel 2014, i dati dicevano che solo meno del 20% era stato ricostruito. Insomma, quindi la situazione era ancora abbastanza di emergenza. Sì. Quindi ASF Piemonte aveva iniziato un progetto a cui poi hanno anche collaborato 2 studenti del Politecnico facendoci una tesi all'estero, in cui proponevano...
Una tesi in architettura.
Quindi. In architettura, sì. In cui proponevano, hanno fatto una ricerca e proponevano la paglia di riso come materiale costruttivo utilizzabile, perché Haiti, tra i vari problemi che ha, dispone di pochissimi materiali costruttivi utilizzabili, la maggior parte viene importata ed è di scarsa qualità, costi elevati, si utilizza molto il cemento ma di bassa qualità e quindi le risaie, che diciamo sono una delle risorse del paese, producono questa paglia che è uno scarto, viene bruciata e che potrebbe invece diventare un materiale utilizzabile nelle costruzioni. Sì. Quindi tutto ciò per dire che ASP per prima, come primo progetto.
ASP è Architettura Senza
sì,
Frontiere.
ASP, sì, pardon.
Non c'è.
si è recata sul luogo e ha realizzato un magazzino per i risicoltori con struttura portante in legno e con tamponamenti in balle di paglia. Queste balle di paglia sono state realizzate tramite una pressa, una prima pressa progettata da Federico Iarussi, che era un tesista sempre del Politecnico di Ingegneria Meccanica, che ha permesso appunto di creare queste prime balle, e la pressa è stata chiamata Ampelpai 1.0. Era il primo
Quindi,
prototipo.
Queste venivano utilizzate proprio come materiale, cioè tramite la pressa si riusciva a utilizzare la paglia come materiale.
Sì, si è raccolta la paglia dai campi, non ci sono mezzi meccanici, è tutto manuale. La paglia veniva raccolta e lasciata essiccare. Dei fabbri locali hanno realizzato questa prima pressa e si sono testate queste balle di paglia, che però non avevano ancora una densità adeguata ad essere utilizzate in un sistema portante. Poi forse vi spiego cosa vuol dire.
Sì, sì, certo, ci interessa, però direi di spezzare il discorso che riprendiamo dopo, averci sentito un altro pezzo, di Mulatto Statke, The Way to Nice. Thank you. Eccoci qua con questo clima un po' più caraibico, visto che
bello,
stavamo
bello,
parlando
molto suave.
Esatto. E quindi stavamo parlando del progetto Humble Pie e perché è partito, insomma, dal terremoto di Haiti del 2010. Abbiamo spiegato cos'è Humble Pie 1.0 e quindi adesso capiamo perché si chiama 2.0 e cosa c'è stato nel mezzo.
Sì, ecco appunto. Allora, questo Humble Pie 1.0 ha partecipato una mia amica e insomma si può dire che tutto è partito da Veronica, questa ragazza che ho conosciuto quando ho iniziato a far parte di Architettura Senza Frontiere Piemonte. Stava stirando un manuale di autocostruzione sul magazzino che vanno appena realizzato. Io l'ho aiutata a impaginarlo e da lì insomma Veronica mi ha proposto di provare a portare avanti un po' le ricerche, cogliendo l'occasione di questo di quello che offre il Politecnico, e cioè la progettualità studentesca, i fondi destinati alla progettualità studentesca. Quindi abbiamo reclutato gente molto pessimisticamente, perché non pensavano nessuno avrebbe risposto, e invece ci sono arrivati Francesco e Davide. Davide è un ragazzo di ingegneria edile e noi quattro insieme ad altri ragazzi abbiamo partecipato, abbiamo vinto il bando e da lì è partito.
Questo in che anno, scusa, è successo?
Questo è successo l'anno scorso, fra, correggimi che io faccio fatica a ricordarmi le date.
Perché?
A dicembre dell'anno scorso abbiamo vinto il bando, sì. Il progetto è partito a marzo e adesso sta continuando e dovrebbe terminare a fine anno.
Ok. E quindi l'evoluzione del progetto, cioè in cosa consiste adesso?
In cosa consiste?
Da dove siete partiti e insomma cosa avete preso dal progetto iniziale e cosa pensate di fare per sviluppare questa cosa, insomma, per risolvere?
Sì, allora, cosa abbiamo preso dal progetto iniziale? Intanto tutto ciò che era stato già studiato su Haiti, sulla paglia come materiale costruttivo, eccetera. Allora, intanto bisogna dire che il progetto si compone di due parti principali, il lato meccanica e il lato ingegneria edile e architettura.
Ok.
Dalla parte dell'ingegneria meccanica ci siamo basati sul progetto di questo tesista, sulla prima pressa realizzata da Haiti. Conoscevamo i materiali che si potevano utilizzare là, conoscevamo le lavorazioni che un fabbro haitiano può fare, quindi da lì si è studiato il progetto il più semplice possibile in modo che sia riproducibile ad Haiti senza problemi. Dal lato architettura avevamo già un po' di conoscenze su come si realizzano delle abitazioni in paglia, che tra l'altro le abitazioni in paglia portante sono un sistema costruttivo che da noi è sconosciuto praticamente, ma è nato a metà 800 negli Stati Uniti e da lì...
Se vuoi appunto...
Sì, scusa,
volevo farti la domanda prima, spiegarci, abbiamo anche citato questa cosa dell'architettura in paglia, se vuoi darci due nozioni.
Sì, che... ok, allora ci sono due categorie principali di sistemi costruttivi con la paglia. Uno è non portante, cioè le balle di paglia vengono utilizzate solo come tamponamento, cioè per realizzare le pareti, isolamenti, eccetera. Quindi la struttura può essere in legno, calcestruzzo o altro materiale. E invece c'è un sistema portante, che è quello proprio originale, il primo che è nato in realtà, in cui le pareti stesse sono portanti di tutta la struttura e sono realizzate con balle di paglia impilate, legate con vari sistemi, in modo che riescano a reggere tutti i carichi.
Non c'è nessun materiale che adiera a queste cose, tranne il fatto di essere prensati.
Il requisito che deve avere la balla di paglia è la densità, cioè essere tra i 90 e i 120 kg al metro cubo. E poi bisogna fare attenzione alla modalità di posa in opera, cioè le balle devono essere legate tra loro attraverso dei picchetti, poi devono essere intonacate, questo è assolutamente necessario. E poi a seconda della zona in cui ci si trova, che sia più o meno sismica, è necessaria o meno una rete porta intonaco che rafforzi tutto il sistema. L'ho fatta molto semplice, sì, adesso.
È stato molto chiaro. Molto chiaro. Adesso andrei io a mettere una canzone, come lo vedi?
Sto per dirlo io, come sempre.
Allora, ti tolgo il posto, direi che mettiamo qualcosa di Victor de Me, Jao Maya, un cantante dei Burkina Faso.
Thank you. io ignorona. Diamo e mani a lei. A me bilanci si nilone. Nella io ignorona. A me bilan ci sinilone ibi ele mongo dola ona kile masa bunyuma dunya be jeni tegele me mongo dola ona ki masa bunyuma dunya be jeni dabe yele la lomino dabe kasi wolonde la Nuya be jeni
bella voce. Dai. Ora che abbiamo capito un po' come funziona questo tipo di struttura, volevo chiedervi, magari sentiamo anche Francesco, Dario.
Sì, sì, un pochino della parte meccanica.
Esatto, la parte di progettazione del progetto, come è proseguita e come avete seguito voi il progetto da studenti, insomma.
Già siamo partiti dal progetto con cui è stata realizzata la prima pressa ad Haiti, che era il progetto di tesi di Federico Iarussi, e questa prima pressa è stata progettata un po', in piemontese si direbbe a stum, un po' a stima, perché è stata fatta molto
a spanne, diciamo,
sì, rapidamente, e non sono state effettuate prove di compressione sulla paglia per avere un ordine di grandezza delle forze in gioco. E ad Haiti ha funzionato, ha avuto alcuni problemi, specialmente sulla fase di legatura e sul lato meccanico. Quindi il progetto è partito da questo primo prototipo e siamo andati avanti. Abbiamo realizzato, abbiamo fatto delle prove in laboratorio di compressione su paglia sfusa per avere la caratteristica pressione densità della paglia.
In che laboratorio lavorate?
Noi abbiamo fatto riferimento al DIMEAS, però queste prove le abbiamo fatte al laboratorio di
strutturale,
strutturale, sì. Qual è la sigla?
strutturale.
Vabbè.
Okay. Beh, non è importante.
Quella.
E quindi abbiamo ricavato questa prima curva, che poi Dario ha interpolato adeguatamente.
Mago dell'interpolazione. Sì, vabbè, abbiamo ottenuto questa curva che ci serve sostanzialmente per capire in linea di massima che forze bisogna sviluppare in questo meccanismo per poi dimensionarlo. Il meccanismo che è stato progettato, è stato costruito perlomeno in una prima fase di prototipo, e ora stiamo testando giusto in questi giorni, per vedere un po' come funziona, e per poi sistemare di nuovo il progetto e avere una, diciamo, una presa definitiva, per così dire.
Ok, quindi a partire dall'anno scorso, da quando avete vinto il bando, vi siete occupati di sviluppare il progetto, migliorarlo per renderlo più efficiente, oserei dire, visto che dicevi che ha avuto qualche problema operativa.
Sì, era piuttosto rustica, e, nel senso che non si poteva spostare, piuttosto pesante, sovradimensionata in alcuni punti, e soprattutto la fase di legatura era piuttosto difficile, non c'erano stati i ragionamenti sulla tecnica per legare la balla, perché una volta compattata la paglia deve essere legata con spaghi o fili che siano per mantenere la densità che è raggiunta, altrimenti la paglia ha un ritorno elastico che supera lo 0,5, per cui è decisamente ampio. Niente, quindi dopo queste prove siamo passati alla fase di dimensionamento del meccanismo, che comunque non è la parte più importante della progettazione della pressa, è una delle parti. Il rischio sempre, abbiamo corso anche noi, il rischio poi i prof ci hanno un po' indirizzati, di concentrarsi tanto sul meccanismo. Il meccanismo in pratica è un sistema, un leveraggio che permette di trasformare la forza dell'operatore in uno spostamento di un piattello a contatto con la paglia. Quella è una parte, poi ci siamo concentrati su tutto il resto, quindi sui meccanismi di regolazione della densità, sul trasporto, sui denti di non ritorno che si oppongono al ritorno elastico della paglia e sulle tecniche di legatura.
Ok, quindi a che punto è state ultimando il lavoro o state progettando un prototipo, non presumo?
Allora, noi a giugno abbiamo concluso la parte, il progetto esecutivo. Quindi dopo le prove, dopo tutto quanto la fase progettuale, abbiamo consegnato i disegni ad un fabbro che si trova vicino a Superga. L'officina è la Blumig Ferrofficina, e lui ce l'ha costruita quest'estate e l'abbiamo ritirata la settimana scorsa. Quindi adesso la pressa esiste, è qua al Politecnico, al Laboratorio Mattone, che si trova a fianco al cantiere della residenza universitaria, dietro alla centrale del Politecnico, e la stiamo provando.
Bene.
E funziona.
E funziona. È già qualcosa.
È molto promettente, sì.
Bene. E, beh, direi che è arrivato il momento di ascoltarci un altro pezzo, come sempre. Abbiamo bisogno di ascoltarci un pezzo ogni 4 minuti. Queens of the Stone Age, My God is the Sun.
I feel the desert run.
perfetto, abbiamo sentito Queen of the Stone Age e adesso continuerei con Humble Pie, che ci hanno fatto una breve descrizione di tutto il processo meccanico e ci manca la parte d'architettura. Cecilia, dimmi.
Sì, allora, dal punto di vista dell'architettura, anche noi siamo partiti a marzo con la fase progettuale con 5 studenti di ingegneria edile e 5 studenti di architettura. E, allora, prima di tutto abbiamo fatto ricerche su Haiti, sul sistema costruttivo in paglia, su tutte le varie alternative che già esistono, e poi da lì abbiamo provato un po' a vedere se fosse migliorabile in qualche maniera. Allora, diciamo che l'obiettivo finale nostro era ad arrivare ad un progetto che fosse economicamente sostenibile, che fosse resistente agli uragani e resistente ai terremoti e alle inondazioni, perché Haiti è sfortunatissima.
tanti obiettivi.
Le ha tutte, sì.
giusto
sì.
Un po' di requisiti.
Quindi, una nave.
Quindi sì, come obiettivi avevamo questo, e c'eravamo, ad esempio, per la questione economica, ci eravamo posti lo scopo di arrivare a costruire qualcosa che costasse meno di $2,500.
In totale. Non,
sì, in totale. Considerando, diciamo, il guadagno medio di un haitiano che abita nella zona rurale. Ecco, dobbiamo. Sì. Tutti questi obiettivi abbiamo tentato di raggiungerli studiandoci le normative inerenti alla paglia, perché non avevamo moltissime basi, dato che non è un sistema così utilizzato. In alcuni stati sì, lo normano molto bene, ma d'altra parte non c'è così tanta sperimentazione. Quindi siamo stati abbastanza vincolati nelle nostre scelte dai pochi dati che già ci sono. Quindi, per renderlo sicuramente resistente ai sismi, sicuramente resistente ai carichi laterali e alle spinte dei venti, dovevamo attenerci a queste norme. Quindi ce le siamo studiate, ci sono dei ragazzi che sono letti
pagine,
normative. Sì, esatto. Questo sia dal punto di vista della paglia che poi degli altri materiali, ad esempio la copertura. Abbiamo avuto un lungo dibattito se farla in legno o in bambù. In legno non ci piaceva perché Haiti è completamente deforestata praticamente, quindi andrebbe comunque importato, o si contribuirebbe ancora di più alla perdita, sì, di vegetale. E alla fine abbiamo scelto che avremmo utilizzato il bambù, e quindi ci siamo anche lì studiati un po' dal nulla, perché anche almeno
anche per voi sarà stata una novità.
Tutto, sì, diciamo che abbiamo incontrato molte cose nuove. Non sono materiali studiati tradizionalmente nei nostri corsi, e quindi ci siamo trovati un po' tutti a dover partire da zero. Ecco, molte volte facevamo molta fatica a trovare le risposte anche dai professori, perché non era un argomento
molto conosciuto,
sì.
Immagino in Europa.
Esatto. Quindi a giugno abbiamo terminato anche noi la fase progettuale, l'abbiamo presentata insieme ai ragazzi di ingegneria meccanica attraverso un seminario al Valentino, e poi ci stiamo muovendo per organizzare un cantiere didattico in cui dovremo mettere in pratica le nostre scelte e avere una prima, diciamo, una provare per la prima volta se effettivamente sono scelte fattibili.
Sensate.
Oppure no. Sì.
Con tanti
almeno
partecipanti queste cantiere?
Allora, dipenderà un po' da come si svolgeranno le prossime giornate. Comunque, inizialmente pensavamo di avere una decina, quindicina di persone in cantiere, noi compresi, a lavorare per 2-3 settimane. Ora vediamo un po' come
si svolge, sì.
Sì, non abbiamo ancora notizie certissime in questo, e quindi non vorrei dar dati che poi in realtà non saranno quelli veri.
Però si possono informare comunque.
Sì, tra l'altro dopo, penso a fine trasmissione, daremo tutti i dati.
Certo, ma se vuoi anche dirlo adesso non c'è problema.
Ok, noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama Humble Pie 2.0, ci potete trovare facilmente lì. E vi pubblichiamo le nostre novità, pubblicheremo anche i momenti in cui sarà possibile, ad esempio, vedere il funzionamento della pressa e poi il bando per il cantiere. E abbiamo una mail per chi vuole scriverci, humblepie@gmail.it o com. Dimmi. Ok. Allora, humblepie@gmail.com.
Ecco. No, noi non ci stanchiamo mai di dare i nostri contatti, quindi anche se li diciamo un paio di volte,
va bene.
Non fa mai male, la gente.
Ah, bellissima.
Quindi, comunque, se avete, cioè, chiunque abbia domande, ci fa piacere rispondere.
Ok.
Momento musicale.
Momento
dai,
musicale,
spara.
Come sempre.
Passaporti.
Portiamo un pezzo di John Scofield che si intitola A Go Go.
Bravissimo.
Quindi promettente questo progetto Ampil Pie 2.0, grazie. Da parte sia dal punto di vista umanitario che dal punto di vista tecnico e ingegneristico, quindi in bocca al lupo.
Grazie mille.
E, Dario, ci puoi dire qualcosa dalla parte degli studenti? Tu che sei stato all'interno del progetto come uno studente, hai seguito questo progetto, come ti è sembrato? Se è stata un'esperienza utile oppure...
Sì, ora qui ci sono Cecilia e Francesco, mi tocca parlare bene.
Mi tocca parlare bene
di tutto. No, scherzo, comunque no. È stato... In primo luogo interessante, in secondo luogo divertente, devo dire. Si è creato un bel gruppo con cui lavorare, per cui in questi mesi diciamo che abbiamo lavorato bene. C'erano sempre momenti, non so, di sclero acuto, a ridosso di scadenze o robe del genere.
Quelli sono, diciamo che sono abbastanza normali.
Sì, sì, per cui ti chiedevi, ma chi me l'ha fatto fare? Però, insomma, a parte quei momenti lì, è stato bello lavorare in gruppo, perché è una cosa relativamente... nuova, nel senso che si fa un po' poco all'interno dell'università, soprattutto il contatto con i docenti così frequente è quasi di collaborazione con loro.
Quindi
è una cosa che non si vede molto.
Un nuovo punto di vista sul...
Sì, sì, infatti.
Il docente
ti permette
come
di avere,
essere umano...
Di vedere pregi e difetti del docente ancora, in modo ancora più accentuato, diciamo. E qui mi fermo. E poi... devo dire, è stato formativa come esperienza, diversa dal classico studiare una materia e dare un esame, ecco.
Certo, lo consiglieresti a altri studenti? Questo
immagino sì.
Abbia portato via del tempo, delle energie, sia a chi
sì, direi
partecipa
sì.
Da studenti che a chi organizza.
Ne ha portato
però...
via tempo tanto a chi partecipa, immagino a chi organizzi, anzi non oso immaginare a chi organizzi, però sì, lo consiglierei assolutamente.
Ne vale la pena. È quello che stiamo dicendo noi, stiamo portando avanti.
Sì, pompiamo i progetti studenteschi. Sì.
Non sappiamo come, però siamo tornati un po' due che... In questo programma parliamo tanto di temi studenteschi, le diamo
tanto
importanza,
credito.
Tanto credito.
Beh, ci sentiamo partecipi. E come abbiamo anche detto altre volte che abbiamo avuto team studenteschi, è insomma anche un modo per approcciarsi alla ricerca, quindi sempre l'importanza di mettere in pratica ciò che si studia e quindi metterci del proprio non è cosa da poco, quindi come... Mi ripeto, però è importante dirlo numerose volte, sono importanti questi progetti extra,
sì.
Come dicevi tu, che sono diversi dallo studiare e preparare un esame.
Sì, certo. Decisamente.
E si impara tanto.
Sono anche una bella sfida poi per chi per chi ci lavora.
Sì, diciamo che ad esempio sul lato meccanico il progetto sì è di ricerca, ma in quello che è il campo delle tecnologie appropriate, per cui noi ci siamo cimentati in un progetto in cui non dovevamo usare elettricità, non dovevamo usare combustibili, semplicemente forza umana. Quindi questo sul lato della ricerca sposta un pochettino l'obiettivo rispetto a un po' il mainstream di...
L'ingegnarsi non è un po' lo scopo dell'ingegneria.
E il limite sempre aiutano la creatività, dicono, così dicono.
Sì.
Quindi ti hanno spinto sicuramente a progressare anche in quella, no?
No.
Sì, è stato un po' difficile in realtà portare avanti questa strada, perché di solito ancora, cioè anche adesso, si pensa che progredire voglia dire usare qualcosa che non si sa perché debba per forza consumare qualche tipo di energia, possibilmente non rinnovabile. E quindi abbiamo dovuto impuntarci parecchio per stabilire che no, non volevamo avere un qualcosa di elettrico, non volevamo avere un materiale che dovevamo importare noi perché si produce solo qui nel mondo occidentale.
Nel primo mondo, così.
Sì, diciamo che mi sembra che comunque ancora adesso ci siano un po' di difficoltà, almeno nel mondo universitario, a pensarla in modo un po' diverso su cosa voglia dire magari avere una tecnologia che funziona e che si adatta veramente al luogo. Si tende sempre un po' a importare ciò che noi facciamo, non ad adattarci a ciò che realmente c'è sul luogo.
Ecco. È stata una bella sfida.
Sì.
È un bel ragionamento questo, insomma. La ricerca potrebbe essere... Non è necessario lo sviluppo di mezzi particolarmente sviluppati, ma utilizzare quelli che si hanno disponibili per fare delle cose avanzate e soprattutto utili.
Sì, eravamo un pochino al contrario rispetto al solito. Eravamo un po' nel piccolo, un po' nel facile, semplice. Infatti, ad esempio, adesso abbiamo testato la pressa e c'erano dei muratori che ci guardavano e ci dicevano: vabbè, ma questa pressa è semplicissima. È proprio il nostro scopo. Sì, non è all'apparenza non è nulla di eclatante, ma è stato difficile arrivare a farla semplice, ecco.
Bene.
Farlo semplice, ma bella avanti comunque.
Ce l'abbiamo fatta a presentare il progetto in maniera adeguata. Se volete ribadire i contatti dove vi possono trovare gli altri studenti, comunque chiunque sia interessato.
Sì, ci trovate su Facebook alla pagina AmpilPy, Pi con la Y 2.0, oppure ci scrivete su Gmail, ampilpy@gmail.com, e vi rispondiamo.
Sì, rispondiamo sicuramente, sì, magari non Francesco, comunque sì.
Bene, allora noi vi ringraziamo molto per aver parlato con noi, averci descritto il vostro progetto. E boh, cosa facciamo? Diamo anche i nostri di contatto.
Dai, che non ci va male. Se volete partecipare con noi, come ha fatto AmpilPy, potete scriverci a wanted.ricercati@gmail.com. Anche su Facebook ci siamo, Wanted Ricercati.
Bene,
fin qua la puntata di oggi. Grazie a voi per essere venuti.
Vi salutiamo con un pezzo di Jamiroquai che si intitola Rock Last Die Star.
Ciao.
Yeah. Okay, that's the one. Rock, dust, light, star. And it's coming at you, baby.